molto edificante quello che questa mattina abbiamo sentito dalle preghiere, dai canti. È vero, come tutto questo ha riempito di gioia maggiore il nostro cuore, è vero. Quasi avrei detto di continuare in questo modo, no? questo incontro. Ebbene, il Signore da diverso tempo mi ha messo sul cuore un tema, un passo della parola di Dio che troviamo in Seconda Corinzi, capitolo 12, versetti da 7 a 9. Seconda Corinzi, capitolo 12, versetti da 7 a 9. Qui è l'Apostolo Paolo che parla e dice a un certo punto, dopo aver ricevuto una rivelazione da parte del Signore, dice: e perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché allontanasse da me. Quello che ci interessa è il versetto 9 principalmente. Ed egli mi ha detto, qui troviamo la risposta del Signore alla preghiera dell'Apostolo Paolo, e dice: la mia grazia ti basta. Che bello, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Fin qui la lettura. E attraverso questi versetti ho voluto dare anche un titolo a questo, soprattutto al versetto 9. E il titolo che ho dato a questo versetto è: la grazia di Dio, una potenza. Come Gino un po' anticipato, è la forza di Dio, è vero, che vuole agire nella nostra vita. Questa grazia, la grazia che vuol dire, la grazia di Dio vuol dire dono immeritato, come leggiamo anche in Efesini capitolo 2 versetto 8, no? Che siamo stati salvati per grazia ed è un dono di Dio, non è in virtù d'opere. La parola grazia, i suoi sinonimi compaiono tantissime volte nella parola di Dio, per esempio proprio dalla Genesi all'Apocalisse, e per esempio in Isaia capitolo 62 versetto 2 leggiamo, dice questo versetto, una parte dice: per proclamare l'anno di grazia del Signore. Invece negli Evangeli, in Luca 4:19, lo stesso versetto dice invece: a proclamare l'anno accettevole del Signore. E ancora in Seconda Corinzi capitolo 6 versetto 1 e 2, soprattutto il versetto 1, leggiamo: ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco, vediamo un po' i sinonimi di questa grazia. Abbiamo visto, vuol dire anche accettevole, favorevole, salvezza. E come dice anche in Tito capitolo 2 versetto 11, la grazia di Dio è salutare o salvifica per tutti gli uomini. La grazia quindi è l'azione di Dio nella vita dell'uomo ed è il contrario alla condanna. Lo scopo è quello di togliere la condanna che pende sull'uomo peccatore. Questa è la grazia di cui parla la parola di Dio. Se c'è la grazia di Dio, perché c'è una condanna che pende sull'uomo peccatore, e lo scopo è quello di togliere questa condanna che pende su ogni uomo che è peccatore. In Giovanni 3:17, leggiamo, e 12:47, proprio in riferimento a questo, dice, Gesù dice, io non sono venuto per giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Che bello tutto questo, vedete? Gesù è venuto non per giudicare il mondo, che è sotto la condanna, ma quello di salvare. Ecco, anche qui noi troviamo la parola grazia. E vedremo questi tre aspetti della grazia di Dio che sono anche complementari. Vedremo la grazia di Dio, una potenza che soddisfa, la grazia di Dio, una potenza che trasforma, e la grazia di Dio, una potenza che dà stabilità. Quindi la grazia di Dio, una potenza che soddisfa. Abbiamo letto, la mia grazia ti basta. Qualcosa che soddisfa, è vero? Leggiamo qui. Vuol dire che è sufficiente. Vuol dire che non serve altro. Vuol dire che è tutto. È la risposta di Dio, come dicevo prima, alla preghiera dell'Apostolo Paolo, che era nella sofferenza. Abbiamo letto, ho letto apposta i versetti 7 e 8, una sofferenza che Dio ha permesso per il bene dell'Apostolo Paolo, per l'uomo in generale, possiamo dire per chi non conosce il Signore, per il non credente, una tale risposta è o sarebbe inconcepibile, sarebbe pazzia, no? Potrebbe accettare l'idea della grazia, ma non che basti. È una risposta a cui possiamo o che possiamo accettare o rifiutare, a cui possiamo ribellarci. È una risposta, quella di Dio, che vuole evidenziare almeno due verità. Prima di tutto, la grandezza di Dio, la profondità di Dio, l'efficacia di questa grazia di Dio in qualsiasi contesto, situazione ed epoca. E in secondo luogo, e fino a quando vogliamo servire il Signore? Quando siamo attaccati a Lui? Quando siamo disponibili, disposti, no? A seguire, a servire il Signore? Vedete, prima dell'Apostolo Paolo, molti altri credenti nell'Antico Testamento hanno sperimentato la grazia di Dio, cioè che bastava, che era tutto, che soddisfaceva pienamente. Leggiamo nel Salmo 16, prendiamo il Salmo 16, c'è qui il re Davide, che a un certo punto dice, anche lui diverse volte ha vissuto nella sofferenza, ma aveva anche una posizione, se vogliamo dire, privilegiata. Lui era un re, era ricco, dominava, e oltre a questo era anche famoso, quindi poteva dire diversamente. Ma Davide a un certo punto dice in questo Salmo 16, il versetto 2 e versetto 4 e 5, dice, ho detto a Dio, tu sei il mio Signore, non ho bene alcuno all'infuori di te. Il versetto 5 dice, e sei il Signore è la parte di eredità e il mio calice. Tu sostieni quel che mi è toccato in sorte, la sorte mi ha assegnato luoghi deliziosi, una bella eredità mi è toccata. Poi ci sono anche altri personaggi magari meno conosciuti, come gli amici di Daniele, e anche questo vorrei leggere, Daniele capitolo 3, nel libro di Daniele capitolo 3, versetti, leggiamo solo i versetti 16 e 18, fino a 18, dove vediamo questi tre amici di Daniele. Daniele capitolo 3, versetti 16 a 18 dice Sadrach, questi erano i nomi che furono dati a questi tre giovani, Mesac e Abednego risposero al re, perché loro dovevano inchinarsi, inginocchiarsi, adorare la statua d'oro che aveva fatto ereggere questo re Nabucodonosor. Dicono a questo re, rispondono a questo re, dicono: noi non siamo Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco, dalla fornace ardente e dalla tua mano, re. Che bello il versetto 18 soprattutto. Mettete gli occhi su questo versetto. Dice: anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Che risposta! Ma cosa troviamo in questa risposta di questi tre giovani? No? Loro hanno dimostrato non solo con la bocca che Dio bastava, ma con la loro vita che Dio bastava, che Dio era tutto. Questa, vedete, fratelli, cari fratelli e sorelle, è la più bella adorazione che possiamo dare al Signore e che il Signore si aspetta da noi, no? Vedete, loro vivevano in una difficoltà, stavano affrontando la morte, questi tre giovani, no? E quale fu la loro risposta? Tu ci potrai anche uccidere, ma noi abbiamo Dio che per noi è tutto. Lui provvederà, ma anche se non provvederà, anche se non dovesse provvedere, ecco, dicono questi giovani, noi non ci inchineremo a questa statua, perché noi adoreremo solo e serviremo solo il Signore, perché Lui è tutto. Ma chi sono quelli, mi sono fatto anche un po' la domanda, a cui la grazia di Dio non basta, non è sufficiente, non soddisfa? Allora sono andato a vedere un po' nella parola di Dio, chi sono quelli? Sono andato a vedere un po' nella parola di Dio, ci sono diversi di cui viene parlato, dove nella parola di Dio ci viene detto che la grazia di Dio non bastava a loro. Per esempio, quando il popolo di Israele era nel deserto, dopo che era uscito dall'Egitto, questo nel libro dei Numeri 11, versetto 4 e 7, fino a 6, e sappiamo che il deserto ci parla di questo mondo, ci parla di sofferenza, di aridità, di peccato, di pericolo, di morte, e quindi questo popolo che era nel deserto, era uscito dall'Egitto, a un certo punto si lamentava della manna di cui avevano la nausea. La manna è figura della parola di Dio, che Dio provvedeva per loro ogni giorno, e invece avevano chiesto della carne. Allora, a volte, quando noi vediamo chi sono quelli, no, che la grazia di Dio non basta, sono quelli che dicono: ma sempre l'adunanza, sempre la parola di Dio, sempre la stessa minestra, ma facciamo qualcosa di diverso, qualcosa di alternativo, no? Ecco, non so se a voi è capitato qualche volta di avere questo tipo di atteggiamento. E poi, ancora un altro esempio, quando il popolo di Israele aveva chiesto un re, in Prima Samuele capitolo 8, un re come lo avevano le altre nazioni. Quindi, anche a loro la grazia di Dio non bastava, no? Quindi volevano usare il mondo, o hanno usato il mondo come modello. Avevano usato il mondo da imitare, la cultura di questo mondo, la filosofia di questo mondo, lo stile di vita di questo mondo, per noi e per i nostri figli. Quante volte anche noi, no? Usiamo questo mondo come modello. Quindi, in questo modo, noi stiamo dicendo che la grazia di Dio non basta. E la domanda è questa: ti basta la grazia di Dio? È tutto per te? Ti soddisfa? O cerchi, come il popolo di Israele nel deserto ha cercato la carne, cioè le quaglie? Stai cercando questo? Stai cercando di prendere la cultura di questo mondo e di adattarlo alla tua vita cristiana? Allora, quando noi abbiamo questo atteggiamento, allora noi stiamo dicendo che la grazia di Dio non basta. Ma noi abbiamo visto come questi giovani, come anche il re Davide, questi amici di Daniele, la grazia di Dio bastava, era sufficiente, era tutto. A un certo punto noi troviamo nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14 dove i discepoli erano sempre insieme al Signore Gesù e a un certo punto Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, no? E a un certo punto Filippo dice: mostraci il Padre e ci basta. Gesù dice, risponde a Filippo: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai riconosciuto? Vedete, Gesù è la grazia di Dio, è vero. E Gesù, questa mattina vogliamo dire tutti insieme, ci basta. La grazia di Dio, il secondo punto, una potenza che trasforma. Abbiamo letto nel versetto 9 la seconda parte, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Vedete come il Signore pensa diversamente rispetto a come pensiamo noi. Dice in Isaia 55, 9 che i suoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri. Molti pensavano che la venuta di Gesù era quella di un re sopra un cavallo e non sopra un'asina, cioè in modo trionfante, superbo e non con umiltà. E noi sappiamo che Gesù è l'esempio per eccellenza di umiltà. Gesù si è fatto debole, umile, piccolo, si è impoverito, come sappiamo, per dare la vita a noi, per arricchire noi. Questo è un fatto che non rientra nel nostro modo di ragionare. In Matteo 11, 30 dice: io sono mansueto e umile di cuore. Questo è il metodo di Dio, questo è il disegno di Dio. In Giacomo 4, 6 ci viene detto che Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Vedete il modo di ragionare del Signore. Dio, in questo versetto, sta dicendo che combatte i superbi, coloro che pensano di essere a posto, coloro che pensano di non aver bisogno di Dio, ma si arrende agli umili. Che bello questo. Dio che si arrende agli umili, a chi ha il cuore rotto. E vediamo come in questo versetto, come la grazia di Dio fa trito con la superbia. Sono opposte tra di loro, come la luce e le tenebre, no? Quindi, umiliarsi, è vero, davanti a Dio, per gli uomini, per questo mondo, per coloro che sono intorno a noi, è dispregiativo, è vero. Quando noi vediamo una persona che si umilia, non viene molto apprezzata da questo mondo, vale poco, ma questo non per il Signore. E quello che conta è quello che pensa il Signore. E leggiamo il Salmo 51, che conosciamo sicuramente, quello che dice il Signore per chi si umilia davanti a Lui. Salmo 51, versetti 16 e 17. Cosa pensa il Signore per chi si umilia, ha il cuore rotto davanti a Lui, uno spirito afflitto? Cosa pensa? Versetto 16. Tu infatti non desideri sacrifici. Vedi, questa è la volontà di Dio, no? Altrimenti li offrirei. Né gradisci olocausto, cioè le opere, le nostre azioni, il nostro sforzo. Versetto 17. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Questo è quello che pensa Dio, di chi si umilia, chi ha il cuore rotto davanti a Lui. questa è la più bella adorazione che possiamo dare, offrire al Signore, uno spirito rotto. Questo è ciò che Dio gradisce. E l'adorazione è il servizio più importante. E ancora nel Salmo 8, versetto 2, lo leggo io, dice: dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Ebbene, il Signore, vedete, vuole usarsi di te, vuole usarsi di me, che tu abbia attraverso di Lui delle vittorie sul nemico. E qual è il nemico? Volte noi stessi, la nostra carne, il nostro cuore, il peccato, il mondo, la morte. Questi sono tutti nemici che sono intorno a noi e in noi. E Dio vuole, attraverso di noi, farci vedere le sue vittorie. Perché altrimenti non è qualcosa che poi non succede altro, ma il nemico altrimenti avrà delle vittorie su di te, su di me. Ma questo, se noi glielo permettiamo, e quindi abbiamo solo da guadagnarci. È anche bello vedere, abbiamo letto nel versetto 9 che la sua potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Vedete, il Signore non ti costringe, no? Ad aprire il tuo cuore a Lui. Lui non costringe nessuno, ma dal momento in cui noi ci rompiamo il nostro cuore davanti a Lui, ecco, Lui agirà in modo pieno, perfetto nella nostra vita. E l'ultimo punto, la grazia di Dio, una potenza che dà stabilità. Abbiamo letto affinché, nel versetto 9, alla fine, affinché la potenza di Dio riposi su di me. Vedete, l'Apostolo Paolo aveva uno scopo in tutto questo. E qual era questo scopo? Quello di essere stabile nelle cose del Signore. E dice su di te, che bello, su di me dice, quindi è anche qualcosa di personale. È proprio il contrario di instabilità, cioè non è avere degli alti e bassi, non essere nella confusione, a livello anche e soprattutto dottrinale. Quindi che via devo prendere, che scelta devo fare nella mia vita? Questo è molto importante. Se la potenza di Dio non riposa su di noi, cosa succede? E prendevo proprio come esempio, perché è la stessa espressione che troviamo nel libro dei Numeri, quando la nuvola era sopra il tabernacolo che faceva da guida, che vegliava, che dominava e proteggeva il popolo, no? Questa potenza di Dio, questa nuvola che è la presenza di Dio che guidava questo popolo, che era sopra questo popolo, che dava stabilità a questo popolo, così l'Apostolo Paolo aveva questo scopo da raggiungere, il fatto che Dio riposava su di lui. E con questo cosa voleva dire l'Apostolo Paolo? Che la sua vita, e quindi possiamo dire anche noi questa mattina, che la nostra vita sia sempre gradita al Signore. E questa mattina ancora vogliamo dire: qual è lo scopo della tua vita? Qual è l'obiettivo? Se noi vogliamo che Dio riposa su di noi, quindi ci guida, ci fa vedere la strada da percorrere, le scelte da fare, che Lui ci protegga, che Lui veglia su di noi, allora prima di tutto dobbiamo dire, ma non solo con la bocca, che la grazia di Dio ci basta. Dobbiamo far sì che Dio trasformi la nostra vita. Se questi due aspetti, punti, li desideriamo, li mettiamo in pratica, allora saremo dei credenti, dei figli di Dio stabili. Saremo una testimonianza per coloro che sono intorno a noi. Abbiamo visto Davide, abbiamo detto qualcosa intorno agli amici di Daniele. Loro non si sono scomposti. Loro non hanno vacillato. Che bello questo. Eppure stavano affrontando la morte, la fornace, qualcosa di terribile. E allora, che possa essere per ciascuno di noi così. Dio vuole un cuore rotto, anche questa mattina. È l'adorazione più bella che possiamo dare al Signore. Abbiamo visto all'inizio, il Signore Gesù non è venuto per giudicare, per condannare, ma per salvare. Che ciascuno di noi, e quanti sono qui anche per la prima volta, possono mettere questo messaggio nel loro cuore. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare. Questa è la grazia di Dio. Se c'è la grazia di Dio, perché c'è la condanna? Che Dio benedica la sua parola. Amen. Amen.
Vogliamo chiamare Massimo? Thank you.